Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come ogni martedì a quest'ora, Emanuela Campanile, buongiorno, buongiorno a tutti. È di Tiziano Torresi il libro L'altra giovinezza, gli universitari cattolici dal 1935 al 1940. Questo testo è stato pubblicato dalla Cittadella Editrice e verrà presentato proprio questa sera alle 18 presso la sede dell'Istituto Luigi Sturzo. Siamo a Roma, in via delle Coppelle, a Palazzo Baldassini. Un libro molto interessante perché ci permette di entrare in qualche modo in contatto con una generazione che poi ha fatto parte viva della storia italiana, in particolare del movimento cattolico italiano. E l'autore Torresi ha fatto un viaggio nel tempo, dunque attraverso una serie di scritti e di documenti. Ma sentiamo che cosa ci racconta lo stesso Tiziano Torresi.
Un viaggio all'interno della rivista degli universitari cattolici che è stata Azione Fucina. È stata fondata da Montini nel 1928 e negli anni del fascismo ha rappresentato una testata molto importante, anche era proprio una tribuna di riflessione, di confronto degli universitari cattolici nel mondo appunto universitario. L'attenzione che si aveva per questa rivista sta tutta in una immagine, per così dire. Si è scoperto qualche anno fa che lo stesso Mussolini leggeva la rivista e che negli anni della guerra era lui stesso a censurare alcune pagine della stessa rivista per alcune riflessioni. Giulio Andreotti, che è stato direttore di Azione Fucina, ha testimoniato proprio come i segni rossi o i segni blu in un numero del 1943 fossero proprio stati apposti dallo stesso Benito Mussolini. Questo proprio per dire l'importanza con cui il mondo sia cattolico, ma anche il mondo del regime, leggeva Azione Fucina. Io sono andato a recuperare i numeri degli anni che vanno dal 35 al 40 alla scoperta un po' delle meditazioni che fecero quei giovani universitari sull'evolversi della realtà internazionale.
Qual era il sentire generale di quei ragazzi? Che tipo di atmosfera e anche immagino di forza che sentivano, perché in qualche modo venivano chiamati in prima persona?
Certamente. Dunque, diciamo che è una generazione che è stretta un po' tra due fuochi essenzialmente, quelli di un'appartenenza profonda, sincera, vera alla fede cristiana e alla Chiesa cattolica, ma al tempo stesso una generazione che sente forte, comunque, indipendentemente dalle condizioni storiche, l'appartenenza alla città, l'impegno civile. È chiaro che sono gli anni del trionfo apparente del totalitarismo, gli anni della stretta totalitaria del regime fascista. E questi ragazzi si incamminarono però proprio forti di questa coscienza cristiana che gli veniva direttamente dall'eredità che aveva lasciato Montini, Giovanni Battista Montini, che fino al 33 è stato assistente della Fuci. Forti di questa eredità, dicevo, questi ragazzi si incamminarono lungo i sentieri della mediazione intellettuale, cioè cercarono, attingendo anche alla grande letteratura della filosofia del periodo a livello europeo, soprattutto al personalismo, cercarono ogni mediazione possibile proprio tra queste due forti appartenenze, la città e la Chiesa, un percorso che seguirono anche altri, penso alle esperienze dell'Università Cattolica di Gemelli, innanzitutto a riviste quali il Frontespizio e ad altre esperienze, però quella della FUCI è stata peculiare, particolare proprio per questo, cioè perché questi ragazzi, nonostante le contraddizioni, nonostante anche le illusioni, i sogni, le speranze che coltivarono, riuscirono ad abitare il presente e ad essere seriamente cristiani, profondamente cristiani, nonostante appunto fosse un periodo terribile, di grandissime prove e di grandissimi sconvolgimenti.
Perché lei titola il suo libro L'altra giovinezza?
Beh, è chiaro il riferimento alla giovinezza, che era anche la protagonista, no, dell'inno del fascismo, la giovinezza fascista. Fu una giovinezza altra, nel senso che se è vero che alcune delle biografie ovviamente in un certo senso si intrecciano con i coetanei che erano della gioventù del Littorio, degli stessi GUF, dei gruppi universitari fascisti che erano molto forti, loro furono altri perché innanzitutto erano l'unica associazione non fascista riconosciuta nelle università, da che l'attenzione di cui prima dicevo, ma soprattutto perché nel modo con cui condividevano la loro formazione, per l'amicizia che avevano, che era profondamente diversa rispetto alla goliardia o al cameratismo che avevano i fascisti, perché era un'amicizia, dicevo, anzitutto cristiana, e per il ragionamento che loro coltivavano in un momento in cui alle giovani generazioni si insegnava a credere, a obbedire, a combattere, e non a ragionare, non a riflettere, non a condividere anche le inquietudini della propria giovinezza, ecco, c'è tutta una serie di caratteri che io descrivo nel libro che fanno di questa giovinezza qualcosa di altro, qualcosa di diverso rispetto a un mondo che era nato fascista e che poi naufragherà nella tragedia della guerra. E invece proprio questa altra giovinezza, per questa adesione, per questa libertà di coscienza, per questo modo di condividere la formazione in libertà, in serenità e soprattutto nell'adesione al Vangelo, riuscirà a sopravvivere in un certo senso alla tragedia della guerra e poi a ritrovarsi forte di questa eredità che, ripeto, gli viene da Montini, ma gli viene anche dall'aver attinto alle grandi fonti del pensiero europeo contemporaneo, e a questa adesione di coscienza molto forte, adesione al Vangelo, riuscirà poi ad essere la classe dirigente cattolica dopo la tragedia della guerra.
Chi sono, se è possibile fare un discorso del genere, gli eredi oggi di quelli che appartennero all'altra giovinezza?
Diciamo innanzitutto che la Fuji c'è ancora, la Fuji c'è ancora e continua a mantenere, ecco, questo livello molto alto di formazione, la condivisione in amicizia, un'amicizia che sia anche cristiana, della propria formazione universitaria è possibile ancora oggi e vede la Fuji, gli universitari cattolici in prima linea in questo.
I giovani universitari cattolici dal 35 al 40 hanno nutrito illusioni e secondo lei quali?
Sì, hanno nutrito l'illusione che fosse possibile sotto alcune formulazioni in qualche modo conciliare il fascismo o alcuni aspetti del fascismo con alcuni dettami della dottrina cattolica. Penso ad esempio al discorso della guerra d'Etiopia, no? Laddove si credeva che dando un'indole missionaria, prettamente missionaria, alla colonizzazione italiana, si sarebbe riusciti in un certo senso a conciliare quella che era una conquista, anche una conquista militare, con l'espansione del Vangelo. Come dicevo prima, i sentieri erano molto stretti e non mi vergogno, ecco, a dire che ci fossero state delle illusioni, che si siano nutrite delle illusioni rispetto proprio a questo aspetto. Un altro momento molto forte di questo tentativo che fecero gli universitari cattolici nelle loro meditazioni e nelle loro riflessioni era nel cercare in tutti i modi di tenere o di mantenere lontano Mussolini dall'alleato d'Oltralpe, da Hitler, e questo lo fecero cercando in tutti i modi di mettere l'accento su quello che era la romanità del fascismo, cioè sul carattere prettamente romano, che era erede sia dell'antica Roma, ma era erede anche di quella Roma cattolica che per millenni, insomma, era stata grande, era stata potente. Ci furono appunto queste mediazioni che però si rivelarono delle illusioni, che però non dobbiamo guardare, come dire, con sufficienza o con delusione, perché furono tutti tentativi, lo ripeto, nei quali gli universitari cattolici innanzitutto esercitarono l'intelligenza, che per allora questa è una grande cosa per il contesto nel quale ragionavano e pensavano, ma soprattutto perché erano sentieri difficili, sentieri che potevano benissimo scegliere di non percorrere. Non dimentichiamoci tra l'altro che loro, non aderendo al Partito Nazionale Fascista, allora rinunciavano a delle facili carriere, quindi si mettevano già su un binario molto difficile da percorrere. E quindi anche queste illusioni però ci dicono che alla base c'era una riflessione, che alla base c'era una condivisione delle idee sempre fondata su dei testi, su una meditazione profonda, e questo credo che sia già comunque molto importante. Quello che potremmo dire questo: se qualche ombra la si getta, ecco, su questa generazione, comunque viene fuori nel chiaroscuro della storia il profilo ancora più bello. Si vedono le imperfezioni, ma si vedono anche i profili biografici che nella temperie della storia poi si sono rivelati di straordinario interesse, no?
Tra i testi a cui facevano riferimento, immagino quelli di Don Luigi Sturzo. E allora in questo quadro come si inserisce la figura di Don Sturzo?
Si inserisce nella grande attenzione che ebbero questi studenti per la realtà internazionale. Non dobbiamo dimenticarci che Sturzo dal suo esilio continuava a riflettere sia sulla realtà nazionale ma anche sulla realtà europea. E questo è molto importante perché sicuramente loro hanno attinto, ecco, a questa grande cucina del pensiero che era diventata un po' la penna di Don Luigi Sturzo, e soprattutto, ecco, manifestarono questa attenzione alla realtà internazionale in moltissimi dei loro scritti. E questo è davvero interessante perché è l'uno, Don Luigi Sturzo e gli altri, questa compagine Fucina, compresero che nessuno dei problemi poteva essere risolto con un occhio ristretto alla sola realtà nazionale. E l'attenzione che io dimostro a praticamente esclusiva, insomma, allo svolgersi degli eventi su un piano internazionale, ovviamente non trascura mai quelle che sono le conseguenze su un piano interno, perché già allora c'era questa compresenza di queste tensioni, di questa compresenza appunto di due livelli in cui l'uno dava ragione in un certo senso dell'altro, no?
Quindi una realtà che sembra sovrapporsi a quella di oggi. Lei è un giovane autore, quindi ai giovani che ci stanno ascoltando e che credono ad una possibilità in politica.
Molto bello il testo di Giovanni Battista Montini, Coscienza universitaria, resta per me, resta per la Fuci, ma credo debba essere per tutti un testo fondamentale dal quale trarre delle grandissime lezioni in merito alla propria partecipazione al momento universitario come un momento fondante, Montini diceva, di augusta bellezza nel quale l'uomo, per quello che è, si forma. Ma in generale mi è stato ricordato anche in questo anno in cui si parla della sfida educativa e dei giovani come un grandissimo educatore, un grandissimo pedagogo, ma in generale la lezione che potremmo trarre da quell'altra giovinezza è non aver paura di confrontare le diverse materie, di attingere a testi anche molto diversi tra loro, molteplici, di grandi sfumature. La grandezza della Fuci di quegli anni è stata anche questa, cioè in un certo senso l'interdisciplinarietà degli studi, cioè il momento che loro condividevano era anche un momento in cui si mettevano assieme diverse esperienze. La testata di Azione Fucina trasuda proprio questa varietà, no, degli studi, e questo è molto importante oggi nei quali viviamo questa tensione nel momento della formazione universitaria tra appunto un'università del sapere, una completezza dei saperi, ma al tempo stesso una grandissima specializzazione. Forse la chiave di volta sta proprio in questa condivisione delle diverse materie, dei diversi studi, soprattutto, ecco, con le persone con le quali siamo fianco a fianco nel mondo dell'università, che purtroppo, dobbiamo ricordarlo oggi, invece è molto spersonalizzante, tende molto a ridurre, no, gli studenti a un numero in una grande massa.
E dunque, grazie a questo nostro excursus tra gli ideali e gli obiettivi degli universitari cattolici del periodo tra il 1935 e il 1940, grazie ovviamente al testo di Tiziano Torresi che abbiamo appena ascoltato nell'intervista, titolo del testo è L'altra giovinezza, gli universitari cattolici dal 35 al 40, dicevamo, in questo nostro excursus è importante anche la memoria storica conservata negli archivi dell'Istituto Don Luigi Sturzo, e noi siamo riusciti a raggiungere il presidente dell'Istituto, il professor Roberto Mazzotta.
L'Istituto ha ormai riunito una documentazione straordinaria che riguarda la vita del Partito Popolare Italiano e riguarda la documentazione, gli archivi personali, le memorie degli statisti della Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra, in maniera tale da poter evitare che questa straordinaria memoria, che è un pezzo importantissimo della storia italiana degli ultimi 50 anni, possa andare dispersa. Non sempre quanto è stato fatto sul secondo dopoguerra italiano ha mirato alla verità oggettiva che si trae dai dati, dalle carte e dai documenti. Lì la documentazione c'è e quindi la salvaguardia della storia è certamente assicurata.
Quindi abbiamo da una parte, come diceva lei, memoria storica, questo patrimonio documentario, dall'altra un'attività che guarda al presente e al futuro, visto che si tratta di attività di ricerca.
L'istituto continua a svolgere quanto il fondatore, quindi Don Luigi Sturzo, aveva indicato, e quindi a seguire la strada di sostegno delle iniziative di ricerca ed attività di studio nei due settori della ricerca storica e della ricerca sociologica. E da questo punto di vista le iniziative dell'istituto sono numerose, ma il cuore di queste, quindi la volontà sintetica della promozione di queste attività di ricerca, è quella di basare la propria attività e anche la propria responsabile autorevolezza sulla dotazione documentale, ma di cercare di farla vivere e naturalmente di riportare i principi, i valori, i criteri, i contenuti della dottrina sociale cristiana per cercare di dare risposte ai tempi di oggi e per cercare di portare il talento di una grande memoria anche nel tentativo di essere elemento propositivo per il presente e per il futuro.
La dimensione europea e quella multidisciplinare è un po' il vostro carattere distintivo, diciamo che sono elementi ispiratori che arrivano direttamente da Don Sturzo.
Arrivano da Don Sturzo e arrivano dalle battaglie politiche e civili che i cattolici impegnati nell'attività politica hanno realizzato col Partito Popolare prima e con la Democrazia Cristiana poi. Noi oggi per esempio abbiamo due attività, le più importanti. Ad esempio stiamo in alleanza, in associazione con la Fondazione Adenauer e con la Fondazione Schumann, rimettendo a posto le carte dell'Internazionale Democristiana. In una fase nella quale l'Europa angosciosamente, e devo dire con successo per fortuna, cerca di evitare i disastri che il mondo oggi le sta procurando, le ultime questioni che riguardano il sostegno alla moneta sono un esempio, l'Europa si accorge che non riuscire a passare alla fase della costruzione dell'Europa politica rischia di rappresentare il presupposto per la crisi anche di quello che si è fatto nell'Europa economica. E questo è un contenuto forte della tradizione dell'iniziativa democratico-cristiana in Europa. È la strada di Schumann, di Adenauer, di De Gasperi e dei loro successori, che poi si è smarrita.
C'è chi vorrebbe cancellare le radici cristiane dell'Europa. Allora a questo punto quali sono, tra virgolette, si capisce, le vostre armi?
Ma le nostre armi sono quelle semplici, di chi tutto sommato mette in rilievo che se si vuole costruire l'Europa bisogna partire dalle radici cristiane. La perdita dell'idea politica di Europa unita e il tentativo di cancellarne le tracce storiche sono due cose che si sono manifestate contemporaneamente, hanno portato ad una realtà nella quale obiettivamente oggi quasi tutti si rendono conto che se non si fa e se non si riesce a fare un coraggioso passo avanti, quello che è stato costruito crolla. Il passo avanti è un passo che riguarda il recupero della volontà politica di costruzione dell'Europa, il recupero della cultura delle istituzioni e non solo quella dei mercati. Non è pensabile che si arrivi a fare un salto verso l'aggregazione istituzionale se non c'è una cultura condivisa alla base. La cultura condivisa alla base è il contenuto della storia europea, il contenuto della storia europea è la sua esperienza cristiana.
Il vostro istituto fa ricerca applicata, quindi date valutazioni, fate bilanci. Ci può dare il quadro per quanto riguarda l'Italia della situazione economica e sociale?
La seconda grossa iniziativa riguarda una mappatura dell'Italia creativa, cioè il desiderio di costruire relazioni e contatti con l'Italia che funziona, con l'Italia che crea valore, con l'Italia che rappresenta la forza sociale, economica, produttiva del nostro paese. E sulla base di questo lavoro cercare di capire qual è il contesto che può permettere all'Italia che funziona di ridurre i vincoli che la trattengono e avere quelle risorse che possono aiutare la sua crescita. E noi pensiamo che tra l'altro questo lavoro è curioso, perché quando poi si va ai contenuti che riguardano cosa è necessario fare per le istituzioni, cosa è necessario fare per la riforma del welfare, cosa è necessario fare eccetera eccetera, si ritrovano i principi ispiratori fondamentali della dottrina sociale cristiana. Pensare di creare il futuro anche con la strumentazione di politica economica senza ricordarsi questo è un grosso errore tecnico, e questo cerchiamo di spiegarlo.
E dal presidente dell'Istituto Don Luigi Sturzo, il cui archivio e le cui iniziative potete consultare nel sito www.sturzo.it, al professor Francesco Malgeri, storico del Movimento Cattolico e consigliere di amministrazione sempre dell'Istituto Don Luigi Sturzo, che ci parla dei giovani di oggi e del problema della formazione politica.
Io penso che ci sia. Il problema forse è che mancano delle strutture, degli ambiti nei quali questo interesse possa trovare un'attenzione particolare, nel senso che una volta, forse in un periodo che è stato anche particolarmente criticato come il periodo della Prima Repubblica, in realtà esistevano forze politiche, partiti, associazioni che svolgevano anche questo ruolo di sensibilizzare, di preparare i giovani anche all'impegno politico. I mutamenti che si sono avuti negli ultimi anni ha in parte, eliminato queste possibilità.
Si parla forse della caduta di ideologie?
Certamente la caduta delle ideologie ha attenuato l'interesse per la politica, perché indubbiamente sposare un'ideologia significa anche esserne così partecipe e quindi farsene, porlo come un obiettivo da raggiungere. Il venir meno di questo ha fatto ripiegare forse molti giovani più nel privato, nell'effimero, in una visione della vita meno impegnata. Tuttavia penso che non mancano anche oggi. L'importante è impegnarsi su questa linea, organismi, associazioni, anche nel quadro della vita della Chiesa, che possano farsi portatori di questa esigenza di interessare i giovani ad un impegno nel sociale, nel politico, ad una partecipazione alla vita del paese nei suoi diversi problemi ed aspetti.
Lei pensa che manchino le figure di riferimento? Prima Don Sturzo, poi Don Milani, De Gasperi.
Certamente queste figure erano state dei punti di riferimento significativi che avevano, per così dire, un loro carisma, un loro fascino, che avevano la possibilità di attrarre e di affascinare proprio i giovani. Oggi queste figure non se ne vedono molte all'orizzonte. L'importante però è richiamarsi a quei valori, a quelle istanze, a questa memoria storica che sul piano nell'ambito del mondo cattolico ha indubbiamente delle sue figure significative che andrebbero ulteriormente riprese e valorizzate proprio per indicarle ai giovani come modello.
Esiste ancora il movimento cattolico oggi e che eventualmente profilo ha?
Ma un movimento cattolico inteso come la storiografia lo ha presentato, relativo agli anni dell'Ottocento e poi del Novecento, forse non esiste più. Esiste però esistono una serie di organismi, di associazioni, di in ambito anche legato al volontariato, ma anche in ambito culturale, che possono ancora svolgere la funzione di indirizzo, la funzione di stimolo per chi vuole muoversi su questo versante, sul piano di una partecipazione, di un impegno anche personale. Certamente la vecchia immagine del movimento cattolico non ha più quella fisionomia del passato, ma questo è legato al mutamento dei tempi, al mutamento della società, del costume, quindi indubbiamente questi mutamenti incidono anche sulla fisionomia di un movimento che dovrebbe, per così dire, essere ricostruito forse su nuove basi e su nuovi indirizzi, senza per questo però trascurare il retaggio e l'eredità del passato.
C'è necessità di riprendere un po' le fila, di fare il punto della situazione?
Beh, direi proprio di sì. Questa necessità la si coglie proprio da, come dire, dalla grande confusione sul piano delle idee, sul piano della vita politica, sociale e civile del nostro paese. Quindi è un auspicio.
E abbiamo dunque concluso con il commento calmo ma molto efficace del professor Francesco Malgeri, storico del movimento cattolico e tra l'altro consigliere di amministrazione dell'Istituto Luigi Sturzo. Io dunque vi ricordo il libro che verrà presentato oggi alle 18 presso la sede dell'Istituto Don Sturzo a Palazzo Baldassini a Roma, via delle Coppelle. Il testo è di Tiziano Torresi, il titolo L'altra giovinezza, gli universitari cattolici dal 1935 al 1940.